www.radioeti.it e la storia continua. Usanze di un secolo e mezzo fa di un paesino del Comasco e continua dal podcast precedente. C'erano poi altre 10 feste minori chiamate festiole che Don Gobbi dice distinte dei giorni feriali per il suono giulivo delle campane. Di queste egli nomina San Giovanni Battista, Santa Marta e San Carlo. Le altre forse corrispondevano alle numerose processioni che egli già accenna qua e là. Di queste, una me ne faceva la terza domenica d'ogni mese e per essa si davano candele che non dovevano servire ad altro uso. Un'altra ricorreva il 2 di febbraio e si chiamava Processione delle Candele. Per essa il parroco raccomandava la domenica precedente di portarne molte e grosse candele. Una terza cadeva alla vigilia della Domenica dei Martiri e si dirigeva al cimitero. Questa era seguita il giorno dopo da un'altra che si dirigeva al santuario della Caravina. Ve n'era poi un'altra il 26 aprile per San Giorgio e questa si dirigeva alla chiesa dedicata a questo santo. Se il tempo era contrario, la processione si rimandava ad altra epoca. A pochi giorni di distanza seguiva quella in onore di Santi Filippo e Giacomo, al 1 maggio. Questa aveva per meta il santuario di Caravina e nello stesso mese, il 22, si svolgeva anche la processione istituita da San Carlo in onore di San Giulia e doveva riuscire molto caratteristica perché si faceva in barca, ma piuttosto strana, invece doveva essere quella di 8 giorni dopo la festa del Corpus Domini, nella quale si usava portare intorno dalla gente che vi partecipava qualche suppellettile della chiesa. V'era poi una processione in onore della Madonna del Rosario che si svolgeva nell'interno del paese e usciva anche fuori attraverso la campagna. E ve n'era un'altra l'11 novembre in memoria della consacrazione della chiesa di San Giorgio al cimitero. E pare che oltre a queste se ne facessero anche altre formate da solo donne la sera, ma il parroco non le permetteva sempre, per timore di qualche scandalo. Si dirigevano per lo più a San Michele. Si può considerare finalmente come una processione anche la pratica della Via Crucis, istituita dallo stesso Don Gobbi per la seconda domenica di ogni mese, ma in un luogo fuori di cima, vicino a San Giorgio, e per cui si era costruito, oltre alle diverse stazioni, anche un calvario con le tre croci e un sepolcro. Oltre alle processioni, vi era anche usanze collegate con la ricorrenza di qualche festa religiosa e nel giorno di Sant'Antonio Abate, era il 17 gennaio, o in quella di San Sebastiano, il 20 di gennaio, il parroco, dopo le orazioni chiesastiche della sera, faceva il giro delle case del paese per la raccolta delle olive. Era seguito dal sacrista che appena riempito il sacco, tornava a casa per vuotarlo, accompagnato da un sorvegliante. In qualche anno questo giro durava anche più di una sera. Oggi la cosa è molto più semplificata, di molto, perché ogni famiglia suole lei portare in casa il parroco la sua parte delle olive. E la mattina del sabato santo, il parroco faceva la benedizione del fuoco sulla porta della chiesa, dopo due segni di batterelle e uno di campane. Ma prima del gobbi si usavano suonare tutte e tre le volte con le campane. Il giorno di Pasqua il popolo portava a benedire il canestro dei cibi pasquali in casa del parroco, al quale si dava un uovo per canestro. C'era poi l'uso del passio durante le feste pasquali. Il passio era un dono d'occasione che il popolo offriva al parroco e consisteva in una sitela o una secchia di vino per famiglia. Erano tenuti a ciò non solo i possidenti, ma anche i massari. Il giorno di San Marco, 25 aprile, la famiglia Ferrabosco, in adempimento di un antico legato del fu Bernardo Muttoni, distribuiva, ma non si sa con qual criterio, pane e vino agli abitanti di Cima. In seguito, però, sorsero delle contestazioni sul significato della parola vicini e sul diritto di partecipazione del parroco. Nel 1820, infatti, lo si voleva escludere dalla distribuzione del sale, ma si finì per estendere il diritto a tutte le famiglie che abitavano nel comune di Cima. Quanto poi all'importanza di questo legato, basti sapere che la somma destinata a tale beneficenza era di lire 400 e le famiglie se ne giovavano sono quasi 80. Ognuna delle quali riceveva 10 kg di sale, purché partecipi alla messa e alla processione. Questa beneficenza era preannunziata dal parroco sull'altare sino della domenica precedente. La festa di San Marco, insieme con quella del pane e del vino, e allora si raccomandava anche di non avanzare pretese e di non far sorgere discordie per questioni di priorità nell'essere serviti. Il giorno stabilito per la distribuzione era il 29 aprile, anniversario della morte del testatore, ma 8 giorni prima il parroco stesso si recava a Como per la provvista di sale. Oggi invece chi si incarica dell'acquisto è il sindaco del comune. Appena comperato il sale, il parroco lo faceva portare in casa sua e il 28 aprile invitava i sindaci, i consoli e podestà ad assistere alla distribuzione. La mattina dopo, il sale ancora chiuso nei sacchi o bisacchini, come dice Don Gobbi, si portava sotto il portone della cura e si pesava. Poi si vuotavano due bisacchini nel seggione portato dalla comunità e si verificava il peso dei suoi vuoti e si calcola quello di tutti gli altri per mostrare la quantità effettiva del sale. Allora si prelevava da questa una piccola parte, 3 o 5 lire, dice l'autore, per poter aggiustare le partite dopo la distribuzione in caso di errore. E il resto veniva mentalmente diviso in tante porzioni quanti erano i fuochi o le famiglie che si credeva avessero diritto alla elargizione. Allora si suonava la campana grande e la distribuzione incominciava. Finita questa, si verificavano gli errori possibili, ci si rimediava con la quantità messa a parte e si tornava a dividere, anche questa in parti uguali, fra tutti i beneficiati a segno della stessa campana. Se dopo questa seconda distribuzione restava ancora del sale non smaltito tra le famiglie più vicine, veniva dato a qualcuno di quelle non vicine, ma a patto che pregasse per il testatore. Talvolta però si era usato darlo ai pesatori, ciò che non era di diritto, come avverte Don Gobbi, perché se la comunità vuole il sale, è obbligata a dispensarlo senza pretendere paga. Ogni residuo di denaro della somma assegnata dal testatore a tale beneficenza si metteva in una bussola di chiesa a due chiavi e di cui una era Ermanno il parroco e quella e l'altra il tesoriere. Oggi, in virtù di un altro legato, si distribuisce anche il pane per 9 lire milanesi alle famiglie di cima nel giorno dei morti. E nella vigilia di Natale, secondo il rito ambrosiano, si faceva dopo il vespero la benedizione delle case, che nei paesi di rito romano si fa a Pasqua. E allora il parroco augurava alle famiglie le buone feste. Se il tempo cattivo non lo permetteva, la benedizione era rimandata al giorno di San Silvestro, 31 dicembre, ma l'augurio cambiava in quella di buon Capodanno. Il buon parroco di Cima poco ci parla della vita del suo popolo e una delle abitudini dei cimaschi da lui ricordate era quello di portare in chiesa e di offrire in pegno o alla Madonna del Rosario o a Sant'Antonio o a San Giorgio, dopo aver superato qualche malattia, un fazzoletto, uno zendale, una veste, eccetera. Questo oggetto si teneva esposto per un po' nella chiesa, finché il parroco lo portava a casa sua e lo riponeva in una cassa sotto chiave per restituirlo quando l'oblatore lo veniva a riscattare con denaro. Un'altra consuetudine, ricordata da Don Gobbi, è quella che quando moriva qualche vecchio possidente, lasciava erede la nepote, e usufruttuari la nuora e la nepote. Morendo anche la nepote, si usava dare un assegno alla nuora e il resto del patrimonio andava alla chiesa. Oggi queste usanze sono scomparse. E a proposito di testamenti, si dice che in mancanza del notaio poteva fungere per lui anche il parroco, ma alla presenza di almeno 7 testimoni. È noto che la legge ora vigente non permette più questa supplenza. Tutte queste notizie derivano da uno scritto del 1902. www.redigio.it e la storia continua.